Beh, al Signore possiamo dirlo, non sempre neanche a Lui, ma una volta tanto possiamo dirglielo, no? Perché quando ci troviamo tra noi, questa roba qui in genere la nascondiamo, ma giustamente, perché ci sembra di appesantire, no? E quindi quando ci troviamo tra noi si dice che stiamo bene, abbastanza bene, soprattutto se non c'è tempo si dice no, sto bene. Poi eventualmente ci raccontiamo qualcosa, ci mettiamo d'accordo su qualcosa, ma quella roba lì in genere non ce la diciamo. E cioè che alla fine io sono inquieto. C'è qualcosa in me sempre, sia che dorma, sia che vegli, sia che faccia qualsiasi cosa, sia che sia un momento bellissimo. C'è qualcosa dentro di me che esprime un'inquietudine, un'insoddisfazione, no? E sta roba qui, che per alcuni versi ti dà disturbo, non va cancellata, perché è il segno invece del nostro enigma, ma anche della nostra grandezza. Cioè noi siamo destinati ad andare al largo. Cioè è come se dove io mi trovo, è come se io guardandomi addosso per quello che sto facendo, per come sono, dicessi no, non sono arrivato, non sono al posto sicuro, non va bene, devo andare da un'altra parte io, capito? No. Proviamo a vedere quello che è successo quel giorno a Simone, si chiamava Simone, no Pietro, e forse ci fa capire qualcosa di questa faccenda, che è molto intrigante, no? Il nostro cuore è inquieto. Perché? No. Certo, noi poi ce la caviamo, mi pare, abbastanza, a meno chi di noi sta sufficientemente bene, non è depresso troppo, le cose vanno discretamente, ce la caviamo. Purtuttavia anche quando ce la caviamo il nostro cuore è inquieto. Perché? Quando noi rispondiamo, in genere andiamo a cercare qualche ragione. Sono inquieto per quella roba lì, ma non è vero. Per esempio, quel mattino lì, Simone era di cattivo umore, perché aveva faticato tutta la notte a pescare e non aveva preso nulla. In realtà era di cattivo umore anche per tante altre cose, per tanti antichi, confusi motivi a cui non sapeva dare un nome, per quella roba lì appunto. Intanto però, come facciamo noi, si accontentava di trovare una causa. Il motivo della sua scontentezza era la pesca andata male. E quindi quando quel mattino lì gli è capitato qualcosa che lo distraeva, che lo sollevava, ha detto meno male. Cioè quando il capo, lui stava seguendo sto tizio qui, che per lui era un personaggio, capito, no? Quando il capo gli chiede di salire sulla barca, di scostarsi un po' dalla riva, perché deve parlare alla gente, si vede Simone tutto contento di far qualcosa di utile, di diverso dal solito. E poi sta roba qui lo affascinava, appunto. Quando Gesù parlava alla gente, quella gente lì che era a riva, e che Pietro intuiva, non era finissimo Pietro, ma intuiva queste cose qui, intuiva che anche quella gente lì era tutta come lui, alla fine scontenta, senza sapere però il perché, in attesa di chissà che cosa. E quindi restava affascinato dal fatto che quando Gesù parlava, il cuore di queste persone in qualche maniera si acquietava, hai capito? Si apriva. Poi quando finita la predica Gesù si rivolge a lui, no, Pietro per un verso si spaventa, per un altro verso si entusiasmano, vuoi vedere che Gesù sa che io sono scontento e mi interroga e mi mette alla prova e mi scava dentro, no? E Gesù si rivolge a Simone e gli chiede di prendere il largo e di calare le reti. E Pietro pensa, non serve a niente. sarà come stanotte, sarà come sempre, capito? Che io nella mia vita pesco niente. Ma in fondo cosa mi costa? Facciamo anche questo. Sulla tua parola getterò le reti, come a dire, lo faccio perché me lo chiedi te. Siccome mi sta interessando, siccome con te sto provando qualcosa che mi motiva un po', dai. Lo faccio solo perché me lo chiedi tu. Non è proprio un atto di fede, come quello nostro stamattina di venire a messa, non è magari proprio un atto di fede, proprio di quelli che consegnano la vita, però è un omaggio a questo personaggio misterioso, è un gesto di deferenza. E poi in qualche maniera c'è un po' di curiosità, se riuscissimo a capire qual è il segreto della fiducia che quest'uomo ha per noi. Avete visto subito all'inizio, no? Sfacciatamente ha detto, vi ho chiamato per dirvi che ho fiducia in voi. E invece incomincio a capire qual è la ragione per cui io sono di malumore. Sì, è stato perché non ho pescato, è stato perché la moglie mi ha fatto trovare la minestra fredda, è stato perché il figlio non è tornato a casa in orario, sì. Ma adesso che Gesù mi sta chiedendo di andare al largo, incomincio a capire che probabilmente la mia scontentezza è più profonda, quella roba lì che è lì sempre nel mio cuore, viene dal fatto che io in fondo non ho fiducia in me, nella mia vita. Cioè la mia vita alla fine serve a poco, diciamo a niente. Se vogliamo prendere proprio un criterio di verità, la mia vita veramente non serve a niente. Certo che vivo e cerco tutti i giorni di far qualcosa che giustificano la giornata. Ma mi sembra che non ci sia mai dentro niente a cui io possa veramente dare la vita, a cui possa dare fede, capito? Tutto quello che fa Simone lo fa in mancanza di meglio, ma senza una grande fede. E poi accettando di gettare la rete come gli chiede Gesù, come ci sta chiedendo Gesù stamattina di andare al largo, capito, no? Questo segno della rete piena mi fa capire cosa mi vuol dire Gesù. Simone capisce che invece la sua vita, che a lui pare vuota, inutile, è piena. È solo la sua mancanza di fede che gliela fa sentire vuota. È perché non ha lo stupore, è perché appunto sta vivendo come una cosa scontata la sua vita. Ecco quello che manca a Simone e anche a tutti i suoi amici là sulla riva, ed è quello che sembra avere invece il maestro, quello di cui il maestro sembra avere il segreto. Ed ecco quello che ci invita a condividere andando con lui al largo e diventare pescatore di uomini. È l'umanità dell'uomo che è credibile, a cui Dio guarda con fiducia. È la grazia del vivere, appunto. È la promessa che la nostra vita contiene. Tutte le piccole promesse che le cose che facciamo oggi ci arrivano non sono false. Stanno portando il nostro vuoto, il cuore vuoto, lo stanno portando attraverso questi piccoli segni, verso qualcosa che ci aspetta, è la terra promessa, appunto, no? Diventare pescatori di uomini, diventare persone che come Gesù tirano fuori dall'abisso la fatica di vivere, la sfiducia di vivere che opprime gli uomini. Questo è il Vangelo di cui Gesù ci vuol rendere partecipi. Per cui stamattina ci ha chiamati qui, no? E ci ha fatti andare al largo e ci fa sentire che la rete è piena. La nostra vita è piena di grazia, E quindi ci chiede di darle fede, credere che la nostra vita, così leggera, così banale, che a noi sembra così a caso, la cui unica maniera per noi di impostarla è la preoccupazione, la paura, no? Credere che questa vita invece è piena, perché racchiude la parola di Dio, la promessa di Dio, e merita fede. Questo è l'invito che ci rivolge il Maestro, invitandoci ad andare al largo, avanzare in acque profonde e a gettare le reti. Nel vedere questo, quello che vedremo anche noi stamattina, no? Questo pane che può sfamare tutta la gente, l'Eucaristia, no? Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, che io sono tutta un'altra roba. Sono un uomo peccatore, capito? È il nostro peccato, è la nostra mancanza di fede, è il nostro tradimento della fiducia che Dio ci dà, che ci rende tristi della nostra vita. Allontanati da me che sono un peccatore. Il Vangelo di Gesù ci appare, ci fa quasi paura. È talmente un'altra cosa. È talmente un'altra maniera di guardare la vita. Eppure Gesù non si scoraggia di noi. Come non si è scoraggiato di Simone, Pietro. Ha fatto diventare Pietro addirittura. La sua paura, il suo tradimento non scoraggia il Signore. Il risorto perdonerà Pietro e lo farà pescatore di uomini. Pensate, questo povero uomo, proprio come noi, di poca fede, questo uomo di tradimento, diventerà il simbolo, noi diciamo appunto il simbolo del Papa è la barca di Pietro, il pescatore. È forse la definizione più alta del papato, no? Pietro il pescatore, tutte queste rappresentazioni del Papa con la pesca. In realtà Pietro è dentro la rete insieme a noi, capito? È il Signore che tira sulla rete. Signore, salvami. Una cosa del genere era successa anche Isaia, vi faccio solo un altro piccolo quadretto di quello che sta succedendo stamattina. Una cosa simile era capitata a Isaia, era uno che andava in chiesa, andava molto in chiesa, al Tempio, e probabilmente quando racconta in questo capitolo sesto la sua conversione, parla di conversione perché ci andava come noi probabilmente, quindi certo, con un certo interesse per la questione di Dio, virgolette, certo con un po' di curiosità e diciamo anche di disponibilità, certo, se Dio mi chiedesse qualcosa, se ho tempo, se ci sta dentro, se non mi urta troppo, se non butta all'aria troppo le cose, dai, andiamo. Ci andava più per abitudine, quasi per scaramanzia, non si sa mai, no? Però ci andava tutte le domeniche, forse tutte le mattine, sono. Così come tutte le notti Simone, che non prendeva niente, gettava le reti. Quella mattina, beh adesso qui la descrizione è un genere letterario che conosciamo bene, gli angeli, i serafini, ma la sostanza è che quella mattina a Isaia nel Tempio accade di vedere la santità di Dio. Parola. Proviamo a immaginare, cosa vuol dire vedere la santità di Dio? Beh, vuol dire in qualche maniera intuire quanto Dio è grande, quanto Dio è trascendente, quanto Dio è diverso da noi. Come siamo davanti a una cosa immensa e questo Dio grande in realtà cerca me, si china teneramente sugli uomini. La santità di Dio è che la sua grandezza, la sua onnipotenza consiste esattamente nella commovente misericordia che ha per gli uomini. La santità di Dio è l'immensa onnipotente, appunto, l'immensa tenerezza, infinita tenerezza che Dio ha per gli uomini. E allora allo splendore di questa rivelazione, Isaia sente che le sue labbra sono impure. Sotto la luce di Dio, nella rivelazione del volto di Dio, apparve chiara la sua impurità, il suo peccato, la sua mancanza di fede. Un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Perché i miei amici, penso, mi pare, sono tutti così, ma non solo quelli di adesso, anche mio papà, mia mamma, i miei nonni, da Adamo in giù. Io abito in un'umanità, appunto, dalle labbra impure, dalla non fede. Eppure Dio, che ti fa vedere la sua tenerezza per l'uomo, manda te. Chi manderò? Pensate, cioè questa esperienza di Isaia è splendida, no? Cioè c'è un Dio il quale vuol spendere tutta la sua potenza a servizio degli uomini, ma come fa? Cerca qualcuno, hai capito? Chi manderò? Mi deve dare la mano qualcuno lì. Non posso io accarezzare uno che ha bisogno di essere accarezzato, aiutare un malato, ospitare uno straniero, visitare un carcerato, dar da mangiare a un affamato. Queste robe qui le posso fare solo chi ha la pelle, chi ha gli occhi, chi ha mani, chi ha cuore umano, hai capito? Chi mando? E Isaia si è convertito perché quel mattino ha detto: io sono un uomo dalle labbra impure, in un popolo dalle labbra impure io abito, manda me. E allora stamattina diciamo messa perché preghiamo tutti perché succeda a qualcuno di noi sta roba qui. Se ti capita, se capita a te che sei venuto magari per scaramanzia o per abitudine, se ti capita di vedere stamattina la gloria di Dio e se ti capita di essere toccato da questa rivelazione e di sentire sulla tua pelle che sei impuro, nonostante la tua miseria, le miserie umane che ti circondano, non scappare, di al Signore, manda me. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Il profeta Isaia ci ha detto che sei tu a scegliere chi porta la tua parola di salvezza. E colui che è chiamato si accorge di quanto sia peccatore. Signore, ti preghiamo di darci la capacità di cogliere la bellezza di questo tragitto che fai dalla tua santità alla nostra miseria. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu sei addirittura morto per i nostri peccati, ma dall'angoscia che viene da questo abisso di malvagità, noi siamo liberati per l'infinito tuo amore che quella morte porta a compimento. Per questo possiamo solo ringraziarti e riprendere nella memoria del tuo immenso dono il canto e la lode. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, fa che la tua Chiesa non dimentichi di prendere sempre il largo per affrontare con tutti gli uomini la fatica del vivere, continuando a pescare in ogni notte del mondo con la fiducia nella tua parola, con lo stupore per la tua presenza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ti ringraziamo per il cammino di fede e di testimonianza della nostra comunità. Fa che la gioia che viene dall'incontrarti ogni giorno sostenga la fatica e l'impegno generoso di tanti, e fa che in ogni gesto, in ogni parola, passi, nonostante tutto, il soffio del tuo spirito d'amore, del tuo spirito di vita. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. La tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.